Atteso. Grazie. Signore e signori, buonasera, grazie per la vostra partecipazione all'incontro Europa 92, la tecnologia ad una svolta. Questo incontro è stato organizzato dal Centro Culturale San Carlo e dall'Associazione Euritis. Il Centro Culturale San Carlo, diciamo, in cui siamo nella sede, è un centro molto noto nel campo della divulgazione scientifica a Milano, sostanzialmente grazie alla sua serie Lunedì Scientifici e tante altre iniziative si è posto un po' come leader, almeno nell'ambiente milanese, nell'ambiente ambrosiano, nel campo della divulgazione delle attività divulgative scientifiche e anche di altro genere. L'associazione Euritis è un'associazione di laureati in materie tecnico-scientifiche che da qualche anno opera a Milano ed è un'associazione costituita da persone che credono che in una compagnia la propria professionalità possa migliorare. Sostanzialmente è un'associazione di tipo, diciamo, culturale e professionale in cui, diciamo, ci riuniamo, esaminiamo alcuni temi, viviamo un'amicizia fra di noi e sostanzialmente cerchiamo di incrementare la nostra professionalità nel senso più ampio, ivi compreso l'aspetto umano della professionalità, una sfida aperta proprio nel campo delle materie tecnico-scientifiche, ma che crediamo stia dando i suoi frutti. Questo incontro è il naturale proseguo di un altro incontro che abbiamo svolto circa un anno fa, un incontro in cui abbiamo iniziato ad affrontare alcune tematiche relative all'unificazione europea, alla maggiore integrazione europea che avverrà alla fine del 92, inizio del 93, e quali saranno i risvolti e le conseguenze di questa maggiore integrazione europea, non è una unificazione come ben sapete, nel nostro campo, nel campo della scienza, della tecnologia e poi vedremo di fare un altro incontro sull'ambiente. All'altro incontro è stato presente il professor Fontanesi, il professor Bassani, il professor Clementi, abbiamo esaminato, il professor Prosperi, il professor Fontanesi è presente stasera, abbiamo esaminato l'aspetto, Europa 92, cosa cambierà nel mondo scientifico. Spero vi siano state date, vi saranno date alla fine le minute, diciamo un breve resoconto dell'incontro dell'altra volta. L'incontro di questa sera verte più sul tema di cosa cambierà o cosa non cambierà nel campo più tipico delle tecnologie, sia tecnologie più versante universitario o tecnologie versante industrie, cosa cambierà nel campo delle tecnologie con la maggiore integrazione europea della fine 92. Perché parliamo di questo? Noi siamo convinti che la maggiore integrazione del 92 non sia solo un aspetto economico, chiaramente l'economia è importante, è uno dei fattori trainanti, è uno dei fattori trainanti dell'esperienza umana sicuramente, però noi siamo convinti che tutto non si può ridurre a un puro accatastarsi di interessi economici. Siamo convinti che l'Europa, per essere tale, debba in qualche modo riscoprire le proprie radici comuni, per il quale possiamo parlare di Europa in qualche maniera di uomo europeo. Non è solamente una questione geografica, di vicinanza, almeno di questo siamo convinti. Tanti di noi nelle nostre ditte, nelle nostre università, abbiamo esperienza del fatto che ormai grazie alle comunicazioni, ai mezzi di comunicazione moderni, la vicinanza è quasi una distanza che si è annullata tramite il fax, il telefono, il computer. Nel giro in tempo reale possiamo tranquillamente dialogare e discutere con i nostri colleghi d'oltreoceano, o giapponesi, quindi non è una questione di vicinanza, non è solo una questione geografica, noi pensiamo che sia anche una questione culturale, una questione di riscoperta delle radici, in particolare delle radici cristiane dell'Europa. Il dibattito che vuole essere, che vuole iniziare questa sera è una provocazione a questo, abbiamo invitato tre oratori di aree anche culturali diverse, non vogliamo che siano esattamente tutti la nostra stessa matrice, chiediamo proprio un coinvolgimento da uomini impegnati nella tecnologia su questo tema. Cosa significa l'Europa del 92 nel campo della tecnologia? Ci sarà una svolta? Non ci sarà? Sarà meglio, potrà contribuire alla riscoperta delle nostre radici oppure no? Direi che forse ho parlato già fin troppo, direi di un attimino accennare al profilo dei tre oratori. Il professor Fontanesi, docente di fisica generale del Dipartimento di Fisica dell'Università di Milano e anche da 6 anni preside della Facoltà di Scienze. In realtà forse la carica più attinente all'incontro di questa sera è il fatto che è direttore anche del centro CNR Euratom di fisica dei plasmi, un centro che è a Milano ma che è finanziato dall'Euratom e quindi esperto e responsabile di programmi europei di ricerca nel campo della fusione termonucleare. Il dottor Carenzi è stato per anni direttore della ricerca e sviluppo alla Zambon, quindi una delle aziende leader, almeno in Italia e in Europa, nel campo delle tecnologie chimico-farmaceutiche. Attualmente è sempre consulente in questo settore e siamo molto contenti che una delle persone che ha accettato la scommessa lanciata qualche mese fa in Italia di cercare di risanare le USL, attualmente è dirigente di una delle USL. Come si diceva giustamente stasera a cena, speriamo che la presenza di manager qualificati in questo campo possa risanare quella che è una situazione a tutti ben nota. Il dottor Giulio Gorla è direttore delle tecnologie di progetto dell'Italtel. Ovviamente mi scuso tantissimo col dottor Gorla per il refuso che è capitato nel talloncino di invito. Ovviamente tecnologie di prospetto non ha alcun senso, se no come prospetto futuro verso l'Europa. Quindi è una delle persone più addentro i vari programmi di ricerca comuni, progetto Esprit, eccetera, e altri progetti comuni di ricerca europei. Quindi è sicuramente una delle persone più qualificate a parlare nel campo delle tecnologie sul versante, soprattutto della ricerca industriale. Direi procederemo con un quarto d'ora a testa circa per ogni autore, chiedendo a ciascuno di reagire al tema. E poi, quindi dopo questo breve giro, chiediamo al pubblico se cose interessano di fare domande, osservazioni o controinterventi. Prego, professor Fontanesi, se ci introduce il dibattito.
E buonasera. Intanto ringrazio per essere stato invitato, nonostante la mia manifesta incompetenza in questo settore. Cercherò, quindi, io vorrei cominciare con un'analisi di quello che sta succedendo in questo momento, non solamente in Europa, ma direi a livello mondiale. Voi sapete che oggi si parla di passaggio a una terza rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, ma la prima rivoluzione, chiamiamola, nella storia dell'umanità è stata quella agricola, che ha richiesto circa 10.000 anni per poter essere portata a termine. La seconda è la vera rivoluzione industriale, che si è però rapidamente esaurita nel periodo di circa due secoli. La terza rivoluzione industriale è quella che oggi noi stiamo vivendo e che potremmo dire è cominciata con gli anni 80 e che oggi è agli albori, si sta semplicemente preannunciando. Certamente la seconda di queste rivoluzioni, quella noi chiamiamo la prima rivoluzione industriale, ha fatto ricorso alle tecnologie, anzi si è sviluppata, si è imposta proprio con un ricorso massiccio alle tecnologie, e questo ricorso massiccio alle tecnologie è quello che ha portato in tutto il mondo a un cambiamento profondo, almeno in quelli che sono i paesi che l'hanno sperimentata, una trasformazione profonda. Se noi andiamo a vedere quelli che sono gli indici del benessere, evidentemente vediamo che in questi due secoli in cui si è fatto ricorso alle tecnologie, il mondo occidentale, il mondo progredito, ha visto un grandissimo aumento del prodotto nazionale lordo, l'aumento del benessere, l'aumento della scolarità, l'aumento della lunghezza della vita. Ha visto soddisfatti alcuni di quelle che sono le esigenze fondamentali, la casa, l'assistenza, il tempo libero e così via. Quindi ha avuto un riflesso estremamente positivo, se noi ci limitiamo solamente a questi aspetti. Però se vogliamo riguardare quello che sono stati i recenti sviluppi, a partire dagli anni 60 noi cominciamo a notare la nascita di alcune critiche, la nascita di alcune perplessità, di una posizione quasi di rigetto talvolta dell'utilizzo delle tecnologie e dello sviluppo. E questo è dovuto essenzialmente al fatto che questo ricorso estremamente intensivo alle tecnologie ha portato, per esempio, in alcuni settori allo sfruttamento intensivo del territorio, all'inquinamento, ai problemi ambientali, al traffico, ai mega agglomerati. Quindi negli anni 60 si è cominciato a levare una critica verso questo schema, verso questo tipo di sviluppo. Negli anni 70 le cose sono aggravate, perché abbiamo avuto le crisi energetiche, abbiamo avuto l'inflazione, abbiamo avuto la stagnazione, abbiamo avuto problemi del terzo, il debito del terzo mondo, e quindi in alcuni paesi, soprattutto in Europa, devo dire la verità, è cominciato a sorgere addirittura una critica di questo tipo di sviluppo. Sembrava che questo sviluppo basato sulla tecnologia, basato sull'innovazione spinta all'eccesso, fosse da rigettare, creasse semplicemente dei problemi, non fosse più idoneo a affrontare quelle che venivano considerate le vere esigenze, i veri obiettivi della vita. Abbiamo soddisfatto in gran parte nei paesi avanzati occidentali appunto quelle che erano le richieste sociali di maggior momento, e io direi la società a un certo punto ha chiesto non l'aumento quantitativo del benessere, ma ha cominciato a porre il problema invece di modificare completamente questa prospettiva per tendere invece a una modificazione di carattere qualitativo. Si voleva che tutto questo processo, accanto naturalmente alla conservazione di determinati obiettivi ormai raggiunti, si ponesse invece anche la necessità di risolvere questioni che erano legate alla qualità, non più soltanto alla quantità. E questo direi che è stato il problema che si è cominciato a porre all'inizio degli anni Ottanta, in particolare direi in Europa, più forse che negli Stati Uniti e che in Giappone. E quindi all'inizio degli anni Ottanta l'Europa, l'Italia anche, si è trovata di fronte a questi problemi. Rifiutare la tecnologia, rifiutare l'innovazione, rifiutare questo sistema che in fondo aveva portato il benessere, anche se con differenze, non è uguale per tutti il benessere naturalmente, o tentare una strada nuova. Non ci dimentichiamo che probabilmente, accanto ad altre radici culturali di cui l'Europa è depositaria, proprio la seconda rivoluzione o la rivoluzione industriale del 700 e dell'800 avevano portato alla nascita di quella democrazia industriale che oggi noi consideriamo come uno dei patrimoni più importanti, come forse l'esempio più eclatante di libertà individuale che il mondo è stato in grado di concepire. E quindi questa critica che dagli anni 60 agli anni 80 è andata in qualche maniera montando, evidentemente era una critica che poteva in qualche maniera mettere in dubbio tutto quanto quello che si era raggiunto. E fortunatamente, o comunque per la forza delle cose, la società aveva a disposizione tutta una serie di capacità che io qui, visto il tema della serata, chiamerei, aveva a disposizione tutta una serie innumerevoli di tecnologie che forse agli inizi degli anni Ottanta erano ancora in nuce, che hanno permesso di affrontare questi problemi o che ci permetteranno di affrontare questi problemi e che speriamo ci permetteranno di superare queste difficoltà, queste contraddizioni nelle quali noi siamo caduti mediante l'utilizzo delle tecnologie. E che cosa ci permette di dire o di essere ottimisti per il passaggio a questa terza fase, a questa ulteriore rivoluzione industriale? Diciamo, la disponibilità di numerosissime tecnologie, ma rispetto al passato in che cosa differiscono? Ma rispetto al passato differiscono per la capacità che queste tecnologie hanno di diffondersi orizzontalmente all'interno di tutti i processi della nostra, che caratterizzano la nostra vita civile. E non solo questa capacità diffusiva, ma soprattutto la capacità di interagire da loro, di trovare dei raccordi sinergici, di trovare dei collegamenti, di unire competenze e conoscenze che vengono da settori diversi per individuare per individuare le soluzioni dei problemi più differenti. Ecco, direi che questa è un po' la caratteristica, non solo il numero di tecnologie alle quali oggi noi possiamo fare ricorso, ma questa loro estrema dinamicità, questa loro estrema vivacità, questa loro estrema capacità di compenetrarsi l'una con l'altra nel tentativo di risolvere, di individuare nuove tematiche e nuove soluzioni ai nostri problemi. Questa è sicuramente una delle caratteristiche. Ma poi io direi che bisognerebbe cercare di fare un'analisi un pochino più dettagliata. Forse quello che oggi caratterizza le nuove tecnologie, con le quali speriamo di poter affrontare, come dicevo prima, i nostri problemi, è la diffusa, la caratteristica di estremo contenuto di carattere informatico, cioè quello che caratterizza oggi le nuove tecnologie è, al di là proprio delle vere tecniche informatiche, il loro contenuto di software rispetto al loro contenuto di hardware. Addirittura oggi c'è chi dice che la futura ricchezza di una società avanzata non è tanto nelle materie prime, non è tanto nei mezzi di produzione, quanto nella conoscenza, nel know-how, nell'insieme delle informazioni, nel complesso delle informazioni di cui sarà capace di disporre. Quindi ecco, una delle caratteristiche fondamentali è questo elevato contenuto di informazione delle nuove tecnologie. L'altro aspetto importante delle tecnologie attuali è che hanno un carattere di scientificità, cioè a differenza di quello che è avvenuto nel passato, in cui spesso la tecnologia era una soluzione empirica a delle necessità contingenti, pratiche, oggi le tecnologie fanno ricorso invece a un sistema di conoscenze scientifiche, a un sistema di conoscenze generali. E questo è sicuramente una grossa differenziazione rispetto al passato. La terza caratteristica probabilmente è quella che il tessuto connettivo di queste conoscenze, quindi se volete il tessuto nervoso di tutte queste nuove conoscenze, di queste nuove tecnologie, è proprio invece il sistema informatico, cioè questo sistema che è in grado di trasferire rapidamente le conoscenze a livello globale, cioè a livello di tutto il nostro globo, e nello stesso tempo permea completamente le nuove tecnologie. Questo secondo me è ciò che caratterizza il momento che noi stiamo vivendo rispetto al passato. Evidentemente la domanda che uno si pone è in che cosa si differenzia o in che cosa si può differenziare la comunità europea rispetto al resto delle società avanzate. Ma io direi che questa scientificazione della tecnologia da un certo punto di vista fa pensare che non siano possibili dei percorsi particolari, dei percorsi nazionali, legati cioè a culture specifiche. Il fatto stesso che oggi la tecnologia appunto ha le sue basi in una struttura scientifica fa pensare che la tecnologia abbia un carattere universale. La differenza è probabilmente può essere semplicemente invece nella finalizzazione che si vuole dare all'utilizzo di queste tecnologie, cioè ciascuna cultura, ciascuna civiltà, ciascuna società evidentemente potrà fare ricorso, se ne avrà le risorse, potrà fare ricorso a queste tecnologie per dare una risposta diversificata ai problemi della società. Cioè non è l'approccio alla tecnologia secondo me è universale, non è il tipo di sviluppo di una singola tecnologia che può caratterizzare l'Europa dagli Stati Uniti o dal Giappone, tanto per fare i raffronti che più facilmente vengono in mente. L'Europa potrebbe differenziarsi dagli altri grandi blocchi, caduto quello dell'Est, che fino a forse se avessimo fatto questa riunione prima di Natale avremmo potuto parlare anche di quello. Evidentemente quello che ci potrebbe differenziare è nell'utilizzo, nella finalizzazione che noi vogliamo fare delle tecnologie che attualmente, di cui attualmente noi disponiamo. Evidentemente qui si potrebbero fare, io avevo preparato dei lucidi su tutta una serie di possibili sviluppi delle tecnologie, ma probabilmente ci porterebbe troppo lontano, ci farebbe perdere del tempo. Certamente quello che forse vale la pena di sottolineare è qual è la posizione dell'Italia all'interno dell'Europa in questo contesto tecnologico. E certamente il problema del nostro paese è un problema, per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, abbastanza delicato. Io avevo preparato qui dei lucidi, forse con qualcuno si può anche far vedere, potrebbe anche servire per i colleghi successivamente. Qui era riportato per esempio l'andamento dello sviluppo del tasso di crescita delle economie nazionali, il prodotto lordo. Vedete che l'Italia, lo vedete? Vedete che l'Italia
è poco?
Sì, sì, purtroppo queste foto sono prese da un dato del Ministero e non sono molto chiare, però vedete che l'Italia, per quanto riguarda lo sviluppo del prodotto nazionale lordo, è uno dei paesi che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo tra quelli più accentuati, molto più accentuato degli USA, del Giappone, della Germania, della Francia. Se andiamo a vedere però quello che è la spesa per la ricerca e lo sviluppo in percentuale sul prodotto nazionale lordo, vedete che l'Italia si va a situare intorno, 88-89 non è cambiato molto a oggi, intorno all'1,34% del prodotto nazionale lordo rispetto a una media dei grandi paesi industrializzati che è dell'ordine del 2,6-2,7%. Qualcuno potrebbe dire, ma questo è dovuto al fatto che l'Italia ha una bassa percentuale di ricerca di tipo militare, ma se andiamo a scorporare la ricerca militare vedete che poi la cosa non cambia in maniera significativa. L'Italia certamente ha un percentuale del prodotto nazionale lordo destinato alle ricerche militari molto basse, però vedete che se andiamo alla parte civile abbiamo l'1,08%, ma gli altri sono intorno a cifre che sono sempre comunque superiori a quello che l'Italia destina alla ricerca e allo sviluppo. Se andiamo a vedere la bilancia tecnologica dei pagamenti, che è un dato estremamente interessante, vedete che anche qui, nonostante che ci sia negli ultimi anni certamente un miglioramento della situazione, perché l'Italia riesce qui, vedete, questi sono gli esborsi, questi sono gli introiti per acquistare del know-how, significa brevetti in fondo e conoscenze tecnologiche e scientifiche che a noi mancano. Certamente noi abbiamo avuto un grosso incremento, 831 miliardi di lire per quanto riguarda le nostri introiti, ma ancora la nostra bilancia è completamente deficitaria, cioè noi abbiamo, rispetto agli Stati Uniti che sono estremamente in attivo e al Giappone che è leggermente inattivo, ma anche agli altri paesi europei che si trovano comunque in una media non così drammatica, noi siamo in condizione, dice il rapporto tra esborsi e introiti, e siamo ancora a circa due tra quello che paghiamo all'esterno per quanto riguarda le tecnologie rispetto a quanto riusciamo a farci pagare dagli altri. Qui potremmo far vedere qual è la percentuale dell'Italia nel mercato mondiale delle tecnologie, e vedete che l'Italia ha il 3,50% del mercato mondiale delle tecnologie rispetto al 12,77% della Germania, al 20,72% degli Stati Uniti, 23% del Giappone e così via. Quindi noi, per quanto riguarda i processi tecnologici, siamo in completo deficit e siamo tributari rispetto all'esterno. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa si può fare per poter venire incontro a una situazione del genere? Per permettere il nostro ingresso nella comunità europea in condizioni più favorevoli. E certamente c'è un problema che riguarda il problema della formazione, il problema della formazione universitaria. È un problema da noi sottovalutato. Oggi le tecnologie, questa nuova rivoluzione industriale, portano a un superamento di quella che è la tradizione che è figlia del XVIII e del XIX secolo, era la specializzazione. Oggi si cerca di superare quella che è la specializzazione e quella che è la cosiddetta compartimentazione della conoscenza. Oggi si cerca invece una conoscenza che è multidisciplinare, introdisciplinare, al di sopra delle discipline. Quindi solo chi sarà in grado di preparare dei laureati che su uno zoccolo di competenze scientifiche fondamentali saprà inserire una capacità di dialogo di tipo multidisciplinare potrà gestire queste nuove tecnologie. È un problema che va affrontato, probabilmente qui in Italia ancora non si è veramente posto questo problema in maniera chiara, in maniera direi concreta. Spesso noi siamo molto dilettanteschi ancora nell'affrontare i problemi della formazione. Noi siamo ancora in una fase in cui tendiamo a privilegiare la specializzazione, quando invece ormai non è più la specializzazione in assoluto quello che conta. Non è più importante preparare una persona che abbia una conoscenza deltiforme nell'ambito di un certo settore, quanto preparare una persona che sia capace di colloquiare all'interno di un gruppo coordinato con culture di tipo diverso e non solamente più culture di tipo scientifico, ma probabilmente con culture anche di tipo umanistico. Oggi si sta affermando quella che è la tecnologia mirata, quella che è la tecnologia sistematica, cioè il problema viene posto in maniera diversa che nel passato. Ci si pone l'obiettivo e si tende di sviluppare tutto quel sistema di tecnologie che sono le più utili, le più efficienti, le più capaci di risolvere il problema dell'obiettivo che ci si è posto, che è molto diverso da quello che succedeva nel passato, in cui si sviluppava una tecnologia e poi la si applicava a diversi settori. Quindi uno dei problemi è quello formativo. L'altro problema è quello del rapporto tra il mondo accademico e il mondo industriale. Il mondo accademico e il mondo industriale vanno per strade spesso parallele, anche se oggi non c'è più questa grossa diversificazione tra il mondo accademico e il mondo industriale, perché ci sono delle grandi industrie che fanno attività di carattere fondamentale, anche se con obiettivi applicati, e università che fanno attività di carattere finalizzato, strategico. Ma certamente c'è la necessità di integrare questi due sistemi di ricerca. Esistono molteplici contatti tra il mondo universitario e il mondo industriale, ma sono contatti, per così dire, spesso casuali, un po' di tipo occasionale, non strutturato, come avviene invece in Giappone, invece negli Stati Uniti, dove esistono delle strutture di ricerca le quali hanno degli obiettivi scientifici anche a lunga scadenza, estremamente strutturati. E questo è uno dei problemi. Il mondo accademico da solo non può essere in grado di risolvere tutti i problemi, il mondo industriale ha bisogno contemporaneamente del mondo accademico per poter risolvere la grande diversità, la grande diversificazione delle problematiche. L'altro problema è quello delle strutture a disposizione, e parlavamo proprio prima con i colleghi, la necessità di creare dei centri di eccellenza nel settore della ricerca, in alcuni settori della ricerca. L'Italia frantuma le sue risorse in innumerevoli attività di carattere diverso e invece trascura la concentrazione, trascura la massa critica, trascura la necessità di creare centri di eccellenza in cui gruppi di docenti, di ricercatori si dedicano in particolare a un tema e mettendo insieme strutture di dimensioni sufficienti ad affrontare i problemi più importanti. L'altro problema importante è quello del trasferimento delle competenze dal mondo della ricerca al mondo particolare della media e piccola industria, che è una delle difficoltà che noi in questo momento viviamo di più nel nostro paese. Il nostro paese negli ultimi anni, acquistando know-how all'esterno, è riuscito, perché le piccole industrie erano agili, perché sono stati intraprendenti, perché hanno avuto coraggio, ha acquistato brevetti, ha acquistato conoscenze, ha acquistato processi, è stato capace di integrarli nelle proprie attività e quindi di recuperare rispetto all'esterno.
Se non in Italia, e non lo sarà più neppure in Italia a breve. Per cui paradossalmente, quando dobbiamo sviluppare un farmaco, andiamo a fare le fasi più critiche della sperimentazione clinica, ad esempio in Inghilterra, anche se lo dobbiamo registrare in Italia. L'atteggiamento delle autorità regolatorie. Chi sono le autorità regolatorie? Sono quelle che esaminano la bontà di un dossier. L'atteggiamento di queste autorità nei vari paesi rispecchia sostanzialmente un po' l'andamento culturale di cui si parlava prima, dovendo avere un atteggiamento sostanzialmente difensivo o di coloro che devono garantire il più possibile l'utente, cioè in questo caso i pazienti, i cittadini, accettano letterale il significato delle good clinical practices o delle altre normative relative allo sviluppo del farmaco e lo applicano con dei livelli di durezza che sono perlomeno paralleli o conseguenti alla tradizione culturale del paese stesso. Quindi avremo degli Stati Uniti o un Inghilterra con delle autorità regolatorie che sono particolarmente severe in alcuni settori, abbiamo i paesi europei e non con richieste che sono relative alla loro tradizione in questo senso. Fa un'eccezione notevole il Giappone, che rispecchia lo strapotere del medico ed una situazione un po' particolare. Nel Giappone il medico è anche farmacista, cioè fa la diagnosi e poi vende il farmaco al paziente. Questo introduce un fattore di grossa differenziazione perché è un determinante del mercato che è assolutamente, se volete, a mio parere anomalo rispetto alle altre realtà. Non solo, ma la casta medica in Giappone è ancora così potente che riesce a determinare delle regole di sperimentazione clinica che sono in controtendenza rispetto a quelle sia degli Stati Uniti che dell'Europa. C'è uno strano modo di approcciare la sperimentazione clinica, non si usa il doppio cieco andando a determinare la quantità del campione in termini di probabilità di ottenimento di una significatività sugli endpoint definiti, ma c'è una parcellizzazione di piccole sperimentazioni legate a molti opinion leader che poi, mettendo insieme i risultati, dicono se il farmaco è attivo o no. Sto semplificando notevolmente il discorso, però c'è un'impostazione nettamente diversa tra Stati Uniti, Europa e Giappone in questo senso. La realtà sociopolitica è in sostanza quella che va a determinare le caratteristiche sia di restrittività delle autorità regolatorie sia la politica dei prezzi, cioè è quella che va un po' a determinare come e che spazio potrà avere questo tipo di presenza tecnologica nelle diverse realtà. E anche qui abbiamo delle situazioni differenziate: libero mercato tra virgolette negli Stati Uniti, una posizione anomala del Giappone proprio per il meccanismo che vi dicevo prima, quindi la forza dei medici anche nell'andare poi a determinare l'importanza del mercato. In Europa abbiamo una differenziazione a seconda dei diversi paesi. Ad esempio in Italia c'è ancora un vecchio sistema di determinazione dei prezzi che riguarda la complessità del processo chimico per fare la materia prima, che sta alla base del principio attivo. Sta modificandosi questo modo, questa metodologia, però ancora oggi determinante. In Francia si è introdotta da qualche anno il rapporto rischio-beneficio rispetto alla terapia esistente. Ci sono degli apprezzamenti nel caso di tecnologie innovative o di prodotti derivanti dalle biotecnologie, eccetera, eccetera. Quali sono i limiti? I fattori limitanti, a mio avviso, di un processo di integrazione a livello europeo. La prima è la permanenza di alcune posizioni legate a una tradizione culturale medico-scientifica che, nonostante i congressi, nonostante gli scambi, permangono e diventano caratterizzanti. L'Inghilterra, che trascina il Portogallo e molte posizioni dei paesi scandinavi, rispetto a Germania, Francia e in qualche caso Italia e Spagna. Ci sono ancora delle grosse forme di protezionismo tra i vari paesi. La Germania, che è stato uno dei paesi più liberali fino a 5-6 anni fa, con una buona documentazione era facile registrare in Germania ed era aperta e dava dei buoni prezzi a farmaci provenienti da tutti i paesi, purché avessero una buona documentazione ovviamente. Nel giro di poco tempo ha decisamente cambiato l'atteggiamento, è diventato protezionista. I tempi di valutazione dei dossier che venivano presentati si sono allungati moltissimo. L'Italia non ha, per esempio, se non legato a problemi di prontuario, che però coinvolge un po' tutta la farmaceutica, ivi compresa quella italiana, quindi se volete di cassa dello Stato, in realtà non ha nessuna forma di protezionismo, anzi le multinazionali in Italia hanno un notevole spazio. L'Inghilterra è molto rigida perché il fattore sociale diventa, che è stato determinante per tutto un certo periodo di tempo, con l'arrivo della signora Thatcher è stato nettamente diminuito, si è fatta una blacklist di farmaci con dei criteri anche discutibili e adesso addirittura si parla di un budget dato al medico per la spesa farmaceutica al di fuori del quale il medico non può andare, quindi un atteggiamento decisamente restrittivo. Un altro fattore limitante al processo di integrazione è la debolezza del meccanismo di registrazione europea, non tanto perché di per sé non funzioni, ma perché è ancora troppo farraginoso, troppo poco condiviso dai vari paesi. Molti preferiscono ancora la registrazione diretta in ogni singolo paese e non l'affrontare il problema di una normativa che prevede il deposito in 3 paesi europei, l'acquisizione dell'autorizzazione all'immissione in mercati in questi 3 paesi e poi questo fatto trascinerebbe successivamente in maniera quasi obbligatoria agli altri paesi della comunità europea. In ultimo i sistemi di controllo della qualità, perché certamente la garanzia che queste regole siano applicate, quindi la documentazione sia effettivamente validata, comporterebbe la presenza di una possibilità ispettiva da parte dei vari ministeri della sanità oppure da parte di un organismo europeo che controlli periodicamente la realtà producente dati sia dal punto di vista preclinico che clinico. Ultimo spunto di discussione riguarda l'innovazione, qui potrebbe essere un discorso molto lungo, lo semplifichiamo al massimo. L'atteggiamento, così come l'ho percepito, nei confronti dell'innovazione. Negli Stati Uniti, parlando di innovazione nel settore della ricerca applicata nel settore farmaceutico, ho dato un giudizio di capacità innovativa media rispetto all'entità degli investimenti. Se volete è discutibile questo mio giudizio, però ci sono dei giganti come l'SK&F che per anni non hanno prodotto, parlando degli ultimi anni, non hanno prodotto a livello americano in particolare, se si fa eccezione per la cimetidina scoperta peraltro in Inghilterra, non hanno prodotto grossi fattori di innovazione nel settore farmaceutico. Non è il caso della Merck questo. Il contesto scientifico invece negli Stati Uniti, a mio avviso, è di livello molto elevato e c'è una buona integrazione tra la realtà di tipo accademico e quella di tipo industriale. Riprendo anche qui quando è già stato detto precedentemente, come uno dei fattori estremamente importanti per lo sviluppo della tecnologia in questo settore. Il terzo punto che ho preso in considerazione è che negli Stati Uniti, a differenza, a mio avviso, di Europa e di Giappone, c'è un'alta disponibilità per iniziative piccole ad alto contenuto tecnologico. Recentemente sono stato negli Stati Uniti per il congresso delle neuroscienze e ho incontrato una realtà vivacissima, per esempio nei settori dei growth factor, legati al fatto che un universitario o un ricercatore dell'NIH, avendo in mano qualcosa di interessante, si sia staccato e insieme a un gruppetto di 10-15 altri ricercatori ha costituito una piccola azienda e ha trovato chi nel mondo finanziario, no, l'ha finanziata, appunto costituendo una piccola società per azioni in grado di portare a sviluppo un fattore come il fattore di crescita derivato dal cervello, cosa che non è facilmente riproducibile in altre realtà. Ho visto questo fiorire, e peraltro non è tipico del settore farmaceutico ma anche di altri settori tecnologici come quello informatico. Negli anni passati sono state delle realtà molto evidenti da questo punto di vista. Negli Stati Uniti e in Canada è frequente vedere realtà di questo tipo che hanno un'immensa fortuna, e credo che questo costituisca uno degli elementi di maggiore ricchezza o prospettiva degli Stati Uniti. In Giappone la capacità innovativa, a mio avviso, nel settore specifico è medio-bassa. Sono degli ottimi ottimizzatori, hanno fatto bellissime cefalosporine di quarta generazione, magari qualcuna di terza, però sicuramente non di prima né di seconda. Il contesto scientifico è nel settore, a mio avviso, medio. Non abbiamo dei grossi personaggi nella ricerca biologica e farmacologica proveniente dal Giappone, anche se ci sono delle persone di tutto rispetto, e hanno invece un'alta integrazione tra mondo accademico e mondo della ricerca applicata nel settore farmaceutico, una scarsa disponibilità per piccole iniziative ad alto contenuto tecnologico. Qui non so se siamo coincidenti come valutazione con quello che diceva il professor Fontanesi, però per quel poco di esperienza che ho avuto della realtà giapponese, a mio avviso comunque sono legate con i grossi gruppi. Ci sono delle piccole realtà come una che ho conosciuto, ma appartiene all'enorme gruppo dei produttori della birra giapponese. È difficile che ci sia un'iniziativa legata a una decina di giapponesi intraprendenti che vengono finanziati con delle shares pubbliche. Per quanto riguarda l'Europa, io credo che il livello innovativo sia medio-alto, lo dimostrano le caratteristiche dei risultati ottenuti in Inghilterra, in Germania e in Svizzera in particolare. Il contesto scientifico è anche qui medio-alto, perché credo che la ricerca nel settore biofarmaceutico e biomedico, è impossibile disgiungerli a mio avviso, sia di buon livello, e una media integrazione, anche qui differenziata nettamente a livello di paesi. In alcuni paesi è più organizzata, in altri lo è certamente meno. una scarsa disponibilità per piccole realtà di elevato contenuto tecnologico, a meno che siano delle realtà di servizi sostanzialmente, per cui si contraddice il termine di elevato contenuto tecnologico. Che cosa è possibile fare? Devo dire che l'Europa ha fatto dei tentativi per cercare un livello di integrazione maggiore. Per le esperienze che ho avuto dei vari progetti, dall'Eureka al Comet, eccetera, io ritengo che siano sostanzialmente falliti, perché partivano da premesse che non tenevano conto della necessità di salvaguardare alcuni aspetti come i brevetti, oppure dal fatto di pensare ad un'aggregazione su tematiche molto avanzate per realtà come quelle del farmaceutico, che hanno una serie di progetti interni per cui non sono spesso sufficienti le risorse a disposizione. Questo anche a scapito, va detto, della qualità, perché non sempre l'obiettivo è quello del farmaco assolutamente innovativo, spesso l'obiettivo è quello del MeToo con qualche piccolo vantaggio, che comunque nell'interno di una documentazione come quella richiesta attualmente richiede un'ampia disponibilità di risorse.
Ringraziamo il dottor Carenzi per questa brillante esposizione e direi passare al dottor Gorla per la sua relazione.
Grazie.
Sì, proprio, grazie.
Sì, erano lucidi.
Ci sono molti modi di rispondere alla domanda di quale svolta si tratti per la tecnologia nell'Europa dal 92 in avanti, e mi sono posto un po' il problema di come rispondere. Cerco di impostare la presentazione su un qualche minuto di bla bla, come si suol dire, poi qualche commento su quel bla bla e un esempio pratico. Il bla bla ve lo propongo giusto per riempire un paio di minuti e per analizzare alcune opinioni. Possiamo dire, dal punto di vista del panorama tecnologico, che è in atto un processo di globalizzazione e di differenziazione. Questo lo dicono tutti. Globalizzazione, ormai il mondo è un sistema globale, e la differenziazione si manifesta in molti casi, in molti campi di ricerca tecnologica. La tecnologia e il suo processo di innovazione sono attori di questo processo. E il connotato nuovo che possiamo vedere al giorno d'oggi, l'ha sottolineato un pochettino anche il professor Fontanesi, è che non vale più lo schema della separazione delle variabili o della cosiddetta linearizzazione. Oggi si cercano culture interdisciplinari, si cerca di trattare anche la complessità, e i sistemi che si trattano, su cui si fa ricerca, non sono lineari. Si cerca di mettere insieme diverse discipline. Chi riesce prima e meglio anticipa il mercato è quello che riesce a trarre maggiore vantaggio. Occorrono quindi anche delle strategie che prevedano delle opzioni e consentano flessibilità operativa, cioè non si lavora più con un caso deterministico e un modello, è un'equazione, è una soluzione di un problema, ma bisogna prevedere la variabilità, la continuità della variazione, le possibilità di avere diverse soluzioni al medesimo problema, che non è più un problema, ma è un insieme di situazioni che possono manifestarsi. E si parla anche a volte di contrazione del time to market e la necessità di dirigere, progettare e costruire in condizioni di incertezza. Sottolineo questo. Le tecnologie importanti si rinnovano continuamente e tutti riconoscono che sono quelle dei semiconduttori, dei computer, del software. Anche prima c'è stato un accenno nella prima presentazione. Ma sono sempre più frequenti degli avanzamenti a livello complesso per fusione o sinergia o invasione. Pensate alla meccatronica, alla telematica, al fax che ha tolto il mercato alle poste, ai servizi a valore aggiunto, al total quality management e a amenità del genere. Anche nuovi approcci metodologici entrano a far parte delle tecnologie fondamentali. Far metodologia e far tecnologia, perché è l'unica scienza che permette di amministrare il time to market. Bene, io potrei andare avanti su questo tono e fare anche molti esempi che sono molto istruttivi. Ora, queste cose vengono ripetute dalle persone che fanno consulenza industriale e analisi di mercato e marketing strategico e così via, da 4-5 anni, cioè il paradigma che tutti prospettano è quello del cambiamento, occorre amministrare il cambiamento, occorre reimpostare l'industria col cambiamento. E da 5 anni si dicono le stesse medesime noiosissime cose. È una flatteria incredibile. Cioè tutti dicono che bisogna fare qualche cosa e lo continuano a dire. Di fatto è incredibile che di fronte a una necessità di cambiare si trovi come unica cosa quella di continuare a ripeterlo. Vediamo un pochettino di analizzare il perché di queste cose e perché la tecnologia è a questo livello e che cosa ci manca. Propongo un'interpretazione su cui si possono fare un po' di ragionamenti in seguito. Ricordo che quando ero ancora al liceo scientifico, tantissimi anni fa, avevo un professore che era di scuola esistenzialista e quando voleva raccontarmi come era la storia dell'umanità per paradigmi grossolani, non per etica, non per metafisica, ma per modi di comportarsi sociologici, mi diceva che si era passati dalla coscienza dei beni alla coscienza degli eserciti, alla coscienza delle materie prime, alla coscienza dei capitali. Io sono vecchio, a quei tempi c'era ancora la coscienza del capitale, era nell'era industriale. E recentemente si è passati alla coscienza dell'organizzazione, recentemente negli ultimi 10 anni, l'organizzazione era la divinità. E questa è stata un pochettino la sequenza delle cose messe come cose importanti. Ora notate una cosa, quando la coscienza era sulle materie prime, sui capitali, la scienza, la tecnologia forniva risposte a problemi che erano noti, si avevano i problemi. Spero che mi sentiate lo stesso anche se non sono sempre in asse con il microfono. La scienza forniva risposte a problemi che erano noti, i problemi esistevano già, erano preesistenti. Mano a mano venivano modellati, conosciuti, se ne faceva un modello che poteva essere noto e se ne trovavano delle soluzioni. La tecnologia per tradizione era la soluzione ai problemi che erano noti. Al giorno d'oggi, normalmente la tecnologia non fornisce più quello che prima ho chiamato necessità di sinergia, di interdisciplinarità, di problemi non lineari. Ora non c'è più la ricerca di tecnologie per fornire risposte a problemi noti, ma semmai c'è molta più ricerca per fornire problemi a pratiche note. Oggi si fa molta ricerca per definire problemi. Moltissime discipline, moltissime scienze sono state inventate per fornire nuovi paradigmi di comportamento alla società, per fornire metodi di comportamento che determinano nuovi bisogni. Di fatto potremmo fare anche una ipotesi su cosa può avvenire dopo, quale sarà il paradigma oppure il sostantivo che caratterizzerà la futura, il passo dopo l'organizzazione. Ora pensate a una cosa, attualmente una cosa che è molto cosciente per la società industriale e che non viene mai molto manifestata è che i ricchi in generale, i paesi ricchi, le industrie ricche, tutti quelli che volete chiamare ricchi, sono quelli che fanno valore aggiunto, non che fanno bassi costi. Una cosa che è ben nota a tutti è che il Messico, il Brasile, molti paesi dove la vita costa poco, la manodopera costa poco, ritengono di diventare ricchi acquisendo delle tecnologie fondamentali, fare delle linee di assemblaggio, delle linee di fusione per semiconduttori o fare assemblaggio di computer e cose del genere. In quel modo prestano la loro manodopera che è a basso prezzo, non diventano ricchi, fanno basso costo, non fanno valore aggiunto. Bene, per fare valore aggiunto che cosa occorre? Tutti lo sappiamo, il medico che dà qualcosa che io non so fare da solo si fa pagare il prezzo che vuole, l'architetto che disegna casa mia in maniera che esteticamente mi piace si fa pagare quello che vuole, non è attaccato al problema del costo, del rapporto costo-prestazioni. Bene, occorre quindi per fare valore aggiunto e per diventare ricchi in un certo senso occorre la creatività. Forse il nuovo paradigma, quello che anche Fontanesi all'inizio accennava come necessità di essere inventivi e di avere sinergia tra diverse discipline, può essere la creatività. Bene, ma da 5 anni stiamo dicendo, 5-6 anni, non so, da quando si continua a dire che è una occorre la cultura del cambiamento, occorre formalizzare quello, non stiamo facendo altro che cercare di codificare anche questo paradigma, la creatività, che grazie a Dio è l'ultima cosa che può essere codificata. In tutti i corsi di management della ricerca e di impostazione della ricerca ci insegnano a come cercare di inscatolare, come cercare di incapsulare in un modello anche la creatività. Ora, quello che si cerca di fare, lo si vede sempre, è cercare di fare degli standard, fare della produttività, stabilire dei paradigmi e far rientrare anche un nuovo modo di ragionare, quello della creatività, in valori, lo dico col punto di domanda, non lo so pronunciare bene, ma in valori o pseudovalori, basati su quelli che attualmente sono in uso nella società industriale, che sono la prevedibilità, l'affidabilità, la conformità, la prescrittività, la misurabilità. Stiamo tutti cercando il total quality management, tutti cerchiamo di organizzarci meglio per essere produttivi e per avere meno sprechi, eccetera, eccetera. Ora, con questi paradigmi è fortunatamente difficile incapsulare la creatività. Bene, c'è una opportunità quindi storica. Ma potremmo prendere questa opportunità storica. Ma questa opportunità storica sembra che stia segnando il punto di passaggio da una società organizzata, una società che per tradizione è esecutiva, in una società che dovrebbe nascere. Sembra che la società esecutiva, quella che è impostata sui modelli di come funziona l'industria, di come funziona la società, eccetera, sia abbastanza matura. Quella della creatività penso che dovrebbe nascere. Purtroppo l'avvenire che si sta creando, cioè questa società creativa, è ancora scelto da chi detiene l'informazione, come giustamente ha detto il professor Fontanesi, ed è scelto in base a un solo parametro, l'interesse. Cioè, l'interesse è una cosa molto semplice, interesse vuol dire rafforzare il proprio potere. Non lo dico in senso deteriore, qualunque industria fa del suo interesse perché vuole rafforzare il proprio potere. Quale industria cerca di fare del business per rafforzare la società o il prodotto nazionale lordo? Vuole rafforzare il prodotto industriale lordo suo. Ora, con questi paradigmi, con questo modo di ragionare, è difficile riuscire a togliere l'incapsulamento della creatività. Faccio ancora qualche esempio. La cultura, quella universitaria ad esempio, e adesso propongo qualcosa che poi potremo discutere con il professor Fontanesi, la cultura è ancora tale da rassicurare chi pratica compiti specialistici o esecutivi, cioè studio da fisico, studio da ingegnere, studio da medico. So che avrò un posto e so che farò quella disciplina e so quali sono i modi di fare di quella disciplina e so cosa sarò. Diciamo che il 50% abbondante degli neolaureati che vengono a fare dei colloqui per l'assunzione in Italtel chiedono quali saranno le loro prospettive future, cercano questo conforto, questo modello di crescita. Ora, purtroppo, l'università insegna questo, insegna a essere dei bravi lavoratori dipendenti, lo dico in maniera abbastanza sprezzante, in maniera da causare una discussione dopo. Cioè, l'università non insegna, in nessuna parte del mondo, non insegna a essere imprenditori, a essere creativi. Il creativo, la persona che vuole inventarsi, non inventarsi nel senso del business, ma inventarsi nel senso di inventare che è il proprio lavoro, si pensa, e perlomeno tutte le scuole che fanno teoria della ricerca o della scienza o dell'organizzazione, dicono che l'imprenditorialità non è venduta né dall'università né dalle scuole, ma è un dono di Dio. Beh, se Dio desse questi doni penso che sarebbe una gran schifezza, fortunatamente è un dono di Dio per modo di dire, ma sembra che l'imprenditorialità sia una cosa che non si può insegnare, sia una cultura del rischio. Pensate come sarebbe bello se fosse insegnata. Potrebbe esserci una categoria di persone che amministra l'imprenditorialità come se fosse una scienza ed è capace di costituire, esattamente come si costituivano qualche millennio, qualche migliaio di anni fa, delle società artigianali in cui si scambiavano, ti do la pecora, tu mi dai il tavolo, eccetera, eccetera, parlo di tempi primitivi, ma ancora oggi si potrebbero costituire delle società che potrebbero esercitare un business sulle invenzioni o sulle iniziative individuali in una maniera che non debba dipendere da venture capital o da cose del genere. Vi faccio un esempio, ed è un esempio in ambito piccola industria nella comunità europea. È un esempio mio, è abbastanza pratico. Io in Italtel mi occupo non di una tecnologia. Sapete che tecnologia ai tempi della Grecia voleva dire scienza che descrive un'arte, no? Un discorso intorno all'arte sarebbe in senso greco. Poi la tecnologia, siccome tecnica sembrava che fosse una parola un po' da ingegneraccio, si è cercato di usare tecnologia per descrivere la tecnica, e oggi guai a dire la tecnica del semiconduttore o la tecnica del software, si dice tecnologia, è una parola che sembra più pregnante e dà un'impressione migliore. Comunque la tecnologia è fatta di scienza dei materiali, scienza di come costruire qualcosa, processi, eccetera, eccetera. Una tecnologia che può essere chiamata metatecnologia e che ha avuto, diciamo, gli antesignani in giro per il mondo, che io sappia, soprattutto allo Xerox Park negli ultimi 30 anni, senza grande successo industriale ma con grandissimi successi scientifici. Una tecnologia, dicevo, altrettanto importante è la metatecnologia, che studia come fare tecnologia. Allo Xerox Park si sono proposti il problema di come facilitare il modo con cui l'uomo può esprimere le sue idee. Hanno inventato il Macintosh, si chiamava Lisa, si chiamava in altro modo, il Macintosh l'ha venduto la Apple con le idee della Xerox, e hanno inventato altre cose di maggior o minor successo. Una delle cose che ricordo ho visto praticare in maniera quasi folli allo Xerox Park, Alan Keyes,